Buonasera, buonasera, questo è il Giusto Clima, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa di ambiente, di giustizia climatica, di transizione energetica e di molto altro ancora. In redazione Marianna Osuelli e Sara Milanese, in studio Elena Mordiglia e Gianluca Ruggeri. Buonasera Gianluca, il microfono è laggiù.
Buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Buonasera, buonasera. Allora i nostri contatti, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail e poi gli sms invece e i Telegram al 331-6214-013. Questi sono i nostri riferimenti per quando siamo in onda il mercoledì sera dalle 21 alle 22. Siamo sempre in diretta e poi ci sono invece i messaggi che potete mandare a clima@radiopopolare.it, magari anche, perché no, suggerendo dei temi che volete sentire trattati qui in trasmissione. Leggiamo sempre molto volentieri le vostre mail. E poi ci sono i contatti di E Nostra, per finire questa parte un po' di servizio, che li ricordiamo come sempre.
info@enostra.it, che è ovviamente attivo sempre, scrivete lì e poi vi verrete indirizzati a chi di dovere, a seconda della vostra richiesta. E poi c'è il numero verde 800 593 266, che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Tutte queste informazioni le trovate anche sul sito di Enostra, www.enostra.it, da cui per esempio potete anche compilare i moduli nel caso vi interessi, per esempio promuovere una comunità energetica sul vostro territorio o semplicemente installare un impianto fotovoltaico sul tetto di casa, o se volete verificare le tariffe di Enostra rispetto alle altre aziende di fornitura di elettricità.
Quasi 56 minuti insieme, belli e fitti e densi come sono sempre i nostri mercoledì sera. Caro Gianluca, di che cosa parleremo?
Allora, Non parleremo della strage alla centrale idroelettrica di Suviana. Ovviamente il fatto che l'impianto sia un impianto che sfrutta energia rinnovabile non può, non deve essere una scusa per avere meno attenzione alla sicurezza dei lavoratori, anzi dovrebbe essere l'esempio del meglio di quanto umanamente possibile. E io peraltro, che insegno a un corso di laurea che è proprio di sicurezza del lavoro si occupa, sono molto sensibile a questi temi. Non ne parliamo semplicemente perché non avremmo nulla da aggiungere al preziosissimo lavoro che è stato fatto dalla redazione di Radio Popolare di questi due giorni e che spero che tutti, ascoltatrici e ascoltatori, abbiate avuto modo di apprezzare. Di che cosa parleremo? Parleremo invece delle climate litigations, cioè delle cause connesse alla crisi climatica, con Ferdinando Cotugno. Poi parleremo di sufficienza energetica con Stéphane Bourgeois dell'associazione Negawatt, della campagna contro il nuovo codice della strada con Stefania Leone, attivista della rete Città delle Persone, e poi del nuovo numero di Altra Economia con il suo direttore Duccio Facchini. Infine, come sempre, la nuova puntata di Climitologie. Oggi parliamo di coltan con Nicola Armaroli del CNR. Di cobalto, scusate, con Nicola Armaroli del CNR.
E allora, l'avrete capito, abbiamo proprio tantissime cose da raccontarvi questa sera, quindi oggi cerchiamo di essere un po' più rapide, almeno nella rassegna stampa iniziale. Mi dicevi fuori onda che oggi abbiamo cose un po' inusuali da raccontare.
Sì, inusuali rispetto a come approcciamo noi di solito queste cose. La prima è una banalissima vicenda di disinformazione, come quelle che raccontiamo spesso a Climitologie. In questi giorni in via San Marco a Milano, in pieno centro, è successo che un'auto è andata a fuoco, cose che possono capitare, e questa auto ha danneggiato anche altre auto parcheggiate vicine. Nicola Porro, molto noto, un giornalista, diciamo così, ne ha pubblicato un breve video su Instagram e il commento era: auto elettrica che va a fuoco in via San Marco a Milano, mo è un bel casino spegnerla, hashtag auto elettriche. Ora, abbiamo già fatto una puntata di Climitologie su questo. Ricordiamo che in Norvegia, dove c'è il più alto numero di auto elettriche in circolazione, secondo i vigili del fuoco, le auto elettriche tendono a incendiarsi meno di quella a benzina o gasolio. Per cui, se anche un'auto elettrica andasse in fiamme, non fa statistica, può capitare. Ma la cosa assurda è che in questo caso l'auto andata in fiamme è una normalissima app della Volkswagen, un'auto con motore a combustione. Onestamente non so dire se quella lì era a benzina o a gasolio, ma era un'auto con motore a combustione. L'auto parcheggiata accanto era una Citroen Ami, cioè un'auto elettrica di quelle piccole, quelle più piccole di una Smart, grigie, che si vedono un po' a Milano soprattutto, che è stata danneggiata dall'incendio, è una vittima dell'incendio, non la causa. Non solo, mentre l'app è andata completamente distrutta, l'auto elettrica si è bruciata solo a metà. Ovviamente da buttare, e ci dispiace per tutte le persone coinvolte, ma evidentemente non è stato difficile spegnerla, perché altrimenti sarebbe lì ancora che brucia, e le batterie evidentemente hanno resistito al fuoco meglio di quanto si pensa normalmente. Ovviamente il video di Porro lo trovate ancora sulla pagina Instagram, pieno di commenti di gente che insulta le auto elettriche, perché ovviamente non è mai stata data una smentita. Non siamo noi stupiti del fatto che una fonte del genere faccia disinformazione, e purtroppo sappiamo che questo tipo di disinformazione trova spazio anche presso un pubblico vasto, e noi qui, che magari un pubblico ce l'abbiamo ma è più piccolino, proviamo a svuotare il mare con il cucchiaino.
Ma no, dai, no.
Porco cane.
Allora, però per fortuna il mondo è più grande della pagina Instagram di Nicola Porr, succedono invece delle belle cose. Ad esempio ne è successa una a Campi Bisenzio, alla GKN.
Sì, una piccola cosa buona, non credo ci sia bisogno di ricordare al pubblico di Radio Popolare tutta la vicenda della GKM. Della GKN è una straordinaria vicenda di resistenza durante la quale il collettivo ha progressivamente poi abbracciato i temi della transizione ecologica. Lo scorso weekend era in programma il Festival della Letteratura Working Class, un appuntamento che era il secondo anno di svolgimento, che ha visto poi la partecipazione di diverse centinaia di persone. Pochi giorni prima era successa una cosa che vi racconto usando le parole proprio che il collettivo GKN ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Se dobbiamo sceglierne uno di profili Instagram, magari stasera possiamo scegliere questo. Martedì 2 aprile alle 3 di mattina la ex GKN ha subito un atto criminale. Ignoti sono entrati nello stabilimento, hanno forzato una cabina elettrica e hanno tolto l'elettricità all'intera fabbrica, colpendola a morte. Un atto quindi pianificato nei minimi dettagli e che ha il sapore di intimidazione mafiosa. In pochissime ore la rete di solidarietà del Movimento Climatico Internazionale si è messa in moto fornendo gratuitamente pannelli solari. Un viaggio lungo 2800 km ci ha portato i pannelli, mentre le competenze operaie hanno costruito l'intelaiatura. Sin dal 2014 gli operai proponevano di dotare il parcheggio della fabbrica di pensiline con pannelli fotovoltaici. In 3 giorni la convergenza tra movimento climatico e operaio ha concepito quello che il capitale non ha fatto in 10 anni. Se l'intervento pubblico poi avesse sostenuto il progetto di reindustrializzazione dal basso, quei pannelli sarebbero potuti arrivare direttamente dall'interno della fabbrica. Dove loro vogliono il buio, noi faremo luce, insorgiamo. Qua finisce la citazione lunga ma necessaria. In pratica si è potuto poi svolgere il festival come previsto, è stato alimentato solo energia solare, e anche i gruppi elettrogeni diesel che erano pronti a intervenire in caso di emergenza sono poi rimasti spenti.
Che bello, un momento di felicità che di solito nella nostra rassegna stampa è un evento un po' raro.
Me l'hai detto.
Ora, questa rassegna stampa è rapida, ma insomma ci dà un po' di energie. Abbiamo detto però appunto che volevamo essere rapide, quindi abbiamo tempo solo per qualche breve segnalazione ancora.
Secondo uno studio nuovo pubblicato su Nature Communications, le proteste conflittuali, quelle per intenderci di ultima generazione e movimenti analoghi come Extinction Rebellion, e la disobbedienza civile funzionano e possono aumentare la preoccupazione del pubblico riguardo al cambiamento climatico. Secondo dati di un sondaggio settimanale condotto in Germania dal 2016 al 2020, i ricercatori hanno analizzato come l'atteggiamento pubblico nei confronti del cambiamento climatico si è cambiato nei giorni successivi alle proteste per il clima, e sembra che la preoccupazione per il cambiamento climatico aumenti in media di poco più di un punto percentuale in seguito alle proteste per il clima, mentre non ci sono prove significative di una diminuzione della preoccupazione tra nessuno dei sottogruppi di persone. Questo ovviamente vale in Germania, bisognerebbe valutare se vale anche da altre parti. In Wyoming hanno provato a dipingere di nero le pale di un parco eolico per vedere se così si riduce il rischio di impatto con gli uccelli, che sappiamo già essere abbastanza basso, ma non nullo. Sempre negli Stati Uniti c'è stata l'eclissi solare di cui tutti hanno parlato. Ovviamente questa eclissi solare era un problema per la produzione fotovoltaica: nel momento in cui si oscura il sole i pannelli fotovoltaici non funzionano più, e quindi la rete elettrica degli Stati Uniti, territorio per territorio, ha dovuto compensare momento per momento, mano a mano, quando si spegnevano gli impianti, e poi reintervenire quando venivano riattivati gli impianti fotovoltaici. Ma ha funzionato tutto perfettamente, era un evento previsto, ci si è organizzati e ha funzionato. Ultima notizia: in Texas a marzo per la prima volta la produzione da fotovoltaico ha superato quella da carbone in Texas, quello di Dallas, quello dei petrolieri. Che bello.
Non so se mi convince le pale eoliche di nero, però dipinte di nero. Di notte mi sembrava.
Stanno provando.
Peggio. Vabbè, chissà. Bah. Ci andiamo ad ascoltare i Vampire Weekend, che sono artisti della settimana di Radio Popolare. Poi diamo un caloroso bentornato al nostro primo ospite di oggi, che è appunto un amico della trasmissione che torna a trovarci. Faded white, no in time. You weren't hollering, but I was looking in those days. My working day came in from Jersey, not from Brooklyn. Oh, my love, was it all in vain? We always wanted money, now the money's not the same. In a quiet moment at the theater, I could hear the train. Deep inside the city, your memory remains. Mary Boone, Mary Boone, I'm on the dark side of your room. Mary Boone, Mary Boone. Well, I hope you feel like loving someone soon. Cooking in those days, the burning days, the one from Queens, not from Brooklyn. Oh, my love, was it all in vain? We always wanted money, now the money's not the same. In a quiet moment at the theater, I could feel your pain. Deep inside the city, your memory remains. Mary Boone, Mary Boone, I'm on the dark side of your room. Mary Boone, Mary Boone, will I help you feel like loving someone soon? E allora, ieri la Corte Europea per i diritti dell'uomo ha accolto il ricorso delle Anziane per il Clima, che è un'importante associazione svizzera di cui tra l'altro avevamo già parlato anche qui ai nostri microfoni, al Giusto Clima, e ieri le Anziane per il Clima sono state intervistate da Martina Stefanoni. Allora andiamo a sentire proprio un minuto di questa intervista, che poi trovate naturalmente nel podcast di Esteri, per vedere un po' che cosa cambia questa sentenza, appunto questo cambiamento per la loro lotta.
Per la nostra lotta cambia il fatto che la protezione del clima è riconosciuto come diritto fondamentale umano. Questo è quello che noi volevamo, perché poi, partendo da questo, si può basare questo diritto fondamentale, si possono fare delle richieste molto più concrete, più precise. Però la Corte Europea ha dato delle indicazioni anche abbastanza precise per la questione del rispetto degli accordi di Parigi, che la Svizzera non sta rispettando, e degli obiettivi. Al momento non le so dire di più, perché abbiamo un dossier di 300 pagine che dobbiamo leggere ed analizzare ancora, no? Dove saranno proprio anche affrontate le questioni, ma concretamente adesso come proseguiamo.
E per parlare proprio di questa sentenza e più in generale per fare il punto sullo stato delle climate litigation, come abbiamo detto prima, che sono queste le cause, i processi che in tanti paesi si stanno moltiplicando a proposito della crisi climatica, abbiamo al telefono Ferdinando Cotugno. Ciao Ferdinando.
Ciao, buonasera a tutte e tutti.
Giornalista, autore di diversi libri, autore della newsletter Areale, preziosissima, che pubblichi per il quotidiano Domani, amico ovviamente di noi e della trasmissione. Senti Ferdinando, c'è stato il famoso caso di Urgenda in Olanda, poi altri pronunciamenti delle corti costituzionali, mi vengono in mente il caso francese, il caso tedesco, in cui appunto i rispettivi organi costituzionale hanno poi richiesto ai rispettivi governi interventi precisi su questo. Poi ci sono tutte le cause contro le aziende che sfruttano i combustibili fossili. Perché questa nuova sentenza è così importante? Peraltro è una sentenza che arriva contemporaneamente a due altre sentenze che invece sono di rigetto di ricorsi per certi versi analoghi di un gruppo di giovani portoghesi e di un sindaco francese.
Esatto, tutte e tre queste cause sono andate alla Corte Europea dei diritti per i diritti dell'uomo per rivendicare lo stesso principio, cioè c'è un legame molto forte fra i diritti umani e l'azione per il clima. L'inadempienza climatica, quindi non intervenire sui cambiamenti climatici, è una violazione dei diritti umani. Questo è quello che ci dice la sentenza di Strasburgo. Peraltro le altre due sentenze, quelle che citavi dei ragazzi portoghesi traumatizzati dagli incendi del 2017 del sindaco di questa cittadina di Parigi, non sono, cittadina francese, non sono stati rigettati per motivi di merito ma per motivi di procedura. Nel caso del sindaco, perché nel frattempo è diventato europarlamentare, quindi non vive più in questa località minacciata dall'innalzamento del livello dei mari, e per il caso portoghese perché non avrebbero seguito tutti gli iter procedurali nella giustizia portoghese prima di arrivare alla Corte Europea. Però rimane il principio che è stato sancito, che va molto al di là della Svizzera, che diventa poi un principio della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che violare l'azione per il clima vuol dire violare i diritti umani, e questa è una cosa che rimane, e le signore hanno fatto la storia, questo lo possiamo dire.
Con una battuta potremmo dire che non è un continente per giovani, no? Visto che sono le anziane a fare la storia, ma meno male,
nel senso che questo è un passaggio, secondo me, politicamente epocale, che questo risultato così, così importante sia stato conseguito da queste signore che, appunto, sentivo, dicevano che studieranno 300 pagine, sono anni che vanno avanti con questa causa, quanto tempo stanno dedicando, quante energie, finalmente la lotta per il clima non è più la lotta solo di ragazze e ragazzi, ma di tutte le generazioni.
Tra l'altro, preciso che la chiamiamo Corte Europea dei Diritti dell'Uomo perché è il nome ufficiale, è un nome che a me non piace, avrei preferito dei diritti umani o dei diritti delle persone, dell'uomo nel 2024 è un po' triste, ma si chiama così, viene tradotta così e la chiamiamo così. Senti, in Italia per ora abbiamo avuto il caso di giudizio universale che è stata bloccata, ci sono altre iniziative all'orizzonte?
Ce ne sono due, quella a giudizio universale è arrivata al primo grado di giudizio con una sconfitta proprio poche settimane fa, portata avanti da Assud, la ONG Assud, con poi una cordata di altri soggetti, organizzazioni e individui contro lo Stato italiano, per inadempienza climatica, con la richiesta di rivedere i piani di decarbonizzazione e accelerare. C'è stata una sconfitta in primo grado, poi si arriverà agli altri gradi di giudizio, questa è una causa civile. E l'altra climate litigation che c'è in Italia è quella di Greenpeace e Recommon contro Eni, con la richiesta di cambiare il piano industriale per allinearlo all'accordo di Parigi e agli impegni climatici dell'Italia. E da questo punto di vista lì siamo ancora nella fase, insomma, del dibattimento, è una causa partita dopo, quindi a tempi più lunghi, diciamo. I tempi della giustizia italiana poi non si prestano molto alla rapidità richiesta dall'azione per il clima, quindi lo scopo di queste cause in Italia, visto che arriveranno a sentenza più o meno poco prima del 2030, arriveranno a un giudizio definitivo, lo scopo è più stimolare un dibattito pubblico, ed è questo forse quello che è il mancato effetto più problematico di queste cause, che se ne parla troppo poco. In Germania, in Francia, quelle che citavi erano aperture dei telegiornali quando arrivavano a sentenza, se ne è parlato tantissimo, sono state un grande stimolo alla conversazione nazionale. Questo in Italia purtroppo non è successo.
Tra l'altro hai citato Recommon e colgo l'occasione per ricordare anche Tancredi Tarantino, il presidente dell'associazione, che è morto qualche giorno fa a Milano in circostanze piuttosto tragiche. E c'è un'inchiesta della procura sulla sua morte, ovviamente ci stringiamo alla famiglia e all'associazione in generale. Senti, tornando all'argomento di cui stavamo parlando, in Italia c'è un po' da tempo il dibattito, no, sul ruolo della giustizia e sulla possibilità di supplenza rispetto all'azione politica diretta, no? Cioè si dice la magistratura fino a dove può arrivare, può sostituirsi alla politica, stasera c'è una notizia dell'ennesima inchiesta in Puglia con arresti domiciliari per ex assessori, insomma siamo in questa situazione almeno da 30 anni, no? Da Mani Pulite. E su questo tema particolare della crisi climatica, tu cosa pensi? Cioè, fino a che punto deve andare la giustizia, fino a che punto può muoversi, debba muoversi la politica? Anche perché nel frattempo sono usciti i dati di marzo di Copernicus, cioè del servizio dell'Unione Europea sui cambiamenti climatici, che ci dicono fondamentalmente che il clima non sta aspettando, no?
No, non solo il clima non sta aspettando, ma il clima sta accelerando. Quello che abbiamo visto negli ultimi 10 mesi, sono 10 mesi consecutivi di record, è una cosa mai vista, che a questo punto nemmeno gli scienziati riescono a spiegarsi, e c'è un dibattito interno alla scienza su la crisi è grave ma stabile oppure la crisi è grave ma sta accelerando. Detto questo, sicuramente sappiamo che l'azione per il clima non sta accelerando, e quindi il rivolgersi ai tribunali è una cosa che è una tendenza globale, che c'è in tutto il mondo, anzi in Italia siamo partiti un po' dopo, quindi non è un fenomeno italiano, ci sono oltre 2000 cause aperte contro stati, contro organizzazioni, contro aziende, a ogni livello governativo in Italia. Diciamo che sicuramente questo è un problema di supplenza, nel senso che ovunque nel mondo, Italia compresa, ci si rivolge ai tribunali perché la politica è ferma, perché la politica è lenta, perché ci sono delle difficoltà nei sistemi democratici nel rispondere a questa crisi che va ben oltre le scale dei cicli elettorali, e quindi si cerca di stimolare l'azione a girare il problema rivolgendosi ai tribunali con diversi livelli di efficacia, anche lì dove poi i tribunali sono in grado o no di rispondere, anche proprio come preparazione a questo tema. Quello che abbiamo visto con Giudizio Universale era proprio un tribunale civile a Roma che era molto in difficoltà proprio a trattare l'argomento, quindi il giudizio è stato di inammissibilità, come dire, noi non abbiamo gli strumenti, questo ha detto il tribunale ai ricorrenti, per affrontare questo tema. Quindi in Italia c'è anche questo tipo di problema.
Senti, ieri parlavo con Paolo Utter, che mi ha chiesto se secondo me è in corso un'ondata antiambientalista. Se l'avesse chiesto a te, tu cosa avresti risposto?
Sì, è sicuramente un fenomeno del 2024, quindi c'è una crisi di rigetto dell'ambientalismo come lo conosciamo, dei movimenti per il clima che hanno compiuto 5 anni dal 2019, quando sono nate le grandi piazze di Fridays for Future. In questo momento quel messaggio, quella storia che abbiamo raccontato in questi anni è una storia in difficoltà, è una storia che viene in parte respinta. L'abbiamo visto anche le proteste agricole, le proteste dei trattori avevano un forte contenuto da questo punto di vista reazionario, antiambientalista, ed è un paradosso, perché poi se c'è un'attività umana minacciata dai cambiamenti climatici e l'agricoltura, e loro peraltro lo sanno benissimo, non sono negazionisti, però sicuramente c'è una grande difficoltà nel percepire il messaggio nei termini con cui è stato proposto, e c'è molto la sensazione che l'azione per il clima, il cambiamento che serve per affrontare il cambiamento climatico, sia imposto dall'alto, e in questo momento fa paura, c'è un antiambientalismo con un antiambientalismo di reazione, di paura, perché è una paura generalizzata, una paura legata al reddito, legata alla povertà, legata all'impoverimento, legata alla crisi economica, all'inflazione. Quindi se non si interviene su questo fronte qui, le persone sono terrorizzate da questo tipo di cambiamenti.
Non so se l'hai visto, ma mi è arrivata una foto di una candidata, non dirò il partito, anche se immagino sia facile da intuire, con un manifesto che si è stampato con scritto come slogan elettorale: salviamo le nostre auto dalle ecofollie dell'Europa. E abbiamo davanti un paio di mesi di campagna elettorale sulle europee, che sarà tutta piena di stupidaggini di questo tipo, stupidaggini che però lavorano sulle paure che giustamente citavi, no? Ci diranno per i prossimi mesi questi ci vogliono togliere la macchina, questi ci vogliono togliere la casa perché ci vogliono le case green, eccetera eccetera, ci vogliono togliere il lavoro. E come ci dobbiamo preparare a questi 2 mesi?
Sì, io ne ho visto anche un altro che diceva Greta Thunberg torna a scuola, certo. Insomma, era anche quello un messaggio abbastanza bizzarro, però queste sono le climate election che noi desideravamo, nel senso che sono anni che noi invochiamo elezioni in cui si parli di clima come argomento centrale. Eccolo, ce l'abbiamo, queste europee, uno di due o tre temi fondamentali sarà l'eredità del Green Deal, e quindi dobbiamo attrezzarci per stare in questa conversazione, che è una conversazione molto scomoda, perché poi pone chi ha a cuore la causa del clima a dover difendere delle misure che sono anche imperfette, che sono migliorabili, che sicuramente in alcuni punti di questo ciclo di 5 anni ci hanno anche deluso, però in questo momento secondo me va protetta l'eredità del Green Deal. Secondo me fare politica per queste europee vuol dire valorizzare questa eredità, valorizzare il lavoro che è stato fatto e proteggerlo, perché rischia davvero di essere smantellato. Quindi secondo me bisogna stare dentro il discorso sulla transizione, raccontare il lavoro che è stato fatto, raccontarne l'importanza e portarlo avanti e ampliare il discorso sulla giusta transizione, che deve essere davvero certo. Il centro di ogni discorso.
Come non essere d'accordo? Siamo al telefono con Ferdinando Cotugno. Tra le tante cose che fa la newsletter Areale, io gliel'ho anche detto, io la leggo sempre con 2 o 3 settimane di ritardo, perché ho paura di farmi troppo condizionare e poi di ripetere in trasmissione le cose che scrivi, perché siamo spesso d'accordo, quindi preferisco farlo ma perché pensiamo le stesse cose, non perché ti ho letto. Però da ieri Areale è anche un podcast. E allora, insomma, per chi vuole sentirsi 2 volte le stesse cose, quindi prima Il Giusto Clima e poi Areale o viceversa, dove lo troviamo questo podcast? Cosa troviamo nella prima puntata? E in generale cosa hai in programma di metterci nelle prossime?
Ma sì, proverà proprio col podcast, che uscirà ogni martedì, quindi in anticipo su di voi. Che,
maledetto.
Esatto, tutto calcolato. E proviamo ad affrontare il tema generale, cioè come si racconta la crisi climatica, che è sulle scale geologiche, sui tempi lunghi, settimana per settimana, provando a mettere ordine nel disordine. È una crisi che è anche una crisi di racconto, una crisi di immaginazione, quindi cerco di raccontare i problemi, le sfide, ma anche le opportunità. Nel primo episodio parlo appunto di questo tema del dibattito che c'è nel mondo della scienza su quanto è brutta la situazione, è brutta o è orrenda, e quanto è fuori dai modelli. Poi parlo di un modello di decarbonizzazione che c'è nei scenari di decarbonizzazione dell'Unione Europea, della Commissione, proprio basato sullo stile di vita. Quindi c'è questo scenario per cui con dei cambiamenti sullo stile di vita incisivi ma non drammatici possiamo abbassare le emissioni a basso consumo di tecnologia e con investimenti più ridotti. E mi sembra una cosa molto interessante, perché risponde a una domanda che a me viene spesso fatta, cioè cosa posso fare io e che impatto ha quello che posso fare io su questo grande discorso che a volte ci fa sentire così piccoli. Ecco, siamo piccoli però conta a livello sistemico, ma non può essere mai legato anche da un cambiamento personale e individuale. Sono due cose che noi spesso mettiamo in contrapposizione, ma in realtà sono lo stesso discorso su due livelli diversi.
Quindi Areale Podcast si trova su tutte le piattaforme di podcast, invece Areale Newsletter dove ci si può iscrivere?
Areale Newsletter arriva ogni sabato mattina, ci si iscrive sul sito del quotidiano Domani, per il quale faccio questi prodotti, quindi editorialedomani.it, newsletter, ti mette l'indirizzo mail, il sabato mattina alle 11 arriva questa brevissima newsletter. Non è vero, non è brevissima, ma almeno si legge con calma, ecco, come fai tu.
Ciao Ferdinando, buona serata, grazie mille. In bocca al lupo anche per il podcast.
Viva sempre, ciao.
Ciao. E c'è una foto che gira sui social, che periodicamente torna a girare, che c'è un bambino al lavoro con un secchio sulla testa pieno di terra, un secchio rosso, e di solito c'è scritto questa è la tua auto elettrica, c'è qualche riferimento alle miniere di cobalto del Congo dove appunto verrebbero sfruttati i bambini, e basta vedere la foto per verificare che in realtà quella foto è un cantiere edile, non è una, certo una miniera, e cercando poi quell'immagine con Google si trova che probabilmente è più facile che venga dalla Nigeria che non dal Congo.
Ecco, detto questo, il cobalto è un elemento della transizione di cui comunque si parla molto, e Sara Milanese ha chiesto a Nicola Armaroli di aiutarci a capire il ruolo nella nuova puntata della nostra Climitologia.
La transizione ecologica è pagata dai lavoratori schiavi nelle miniere di cobalto. Le auto elettriche sono alimentate con lo sfruttamento del lavoro minorile in Congo. Le avete lette o sentite queste affermazioni in rete, sui social, sui quotidiani? Sono affermazioni che si basano su un fatto innegabile. Le auto elettriche, o meglio, un particolare tipo di batterie utilizzate sui mezzi elettrici, contengono cobalto, e questo è indiscutibile e incontestabile. Quello che succede però è che il cobalto è un elemento sempre meno presente nelle auto elettriche, è utilizzato anche in altri settori, e che negli ultimi anni l'uso di questo materiale, fortunatamente, è sempre più controllato. Abbinare il cobalto esclusivamente alla transizione energetica è quindi una facile strumentalizzazione usata da chi rema contro il cambiamento. Andiamo ad analizzare uno alla volta questi punti, lo facciamo grazie a Nicola Armaroli, dirigente di ricerca del CNR, direttore della rivista Sapere e membro dell'Accademia Nazionale delle Scienze. Per prima cosa chiariamo come e dove è usato il cobalto.
Il cobalto è un componente delle batterie agli ioni di litio che viene utilizzato soprattutto per le batterie piccole, perché il cobalto fornisce una maggiore densità di energia all'accumulatore. Le batterie al cobalto si trovano sicuramente nei telefoni cellulari, sicuramente nei dispositivi domestici, i vari robot, i vari tagliaerba e queste cose piccole che abbiamo in casa. Nelle automobili ci sono ancora diversi modelli di batterie che contengono cobalto, ma la tendenza è quella di farlo progressivamente scomparire, nel senso che ci sono due opzioni. Una è quella proprio di non usare né cobalto, né nickel, né manganese, usare le batterie litio ferro fosfato. Per esempio nella mia macchina elettrica, nella mia batteria del fotovoltaico, sono batterie di questo tipo che stanno tornando in scena dopo essere state momentaneamente abbandonate qualche anno fa, e sono quelle dominanti. Per esempio le batterie litio ferro fosfato sono quelle presenti sui camion e sugli autobus. Quindi sì, il cobalto c'è, ma proporzionalmente tende a diminuire. È chiaro che siccome la mobilità elettrica è in aumento, quindi in questi pochi anni, nei prossimi pochi anni, continuerà ad aumentare la richiesta di cobalto anche per le auto elettriche, ma è una tendenza che andrà progressivamente a diminuire fino ad essere cancellata entro una decina di anni.
Quindi il cobalto è usato anche nell'elettronica, è presente nei nostri cellulari, e nelle auto elettriche si lavora invece per sostituirlo. Ma quanto del cobalto che usiamo arriva da miniere che sfruttano il lavoro minorile? Questi i dati più aggiornati nelle mani di Nicola Armaroli.
Diamo qualche numero. Il 73% del cobalto mondiale è stato prodotto in questi anni da miniere congolesi, è stato estratto da miniere congolesi. Si stima che tra il 10 e il 20% di questo cobalto provenga da piccole miniere con sfruttamento del lavoro minorile. Circa il 40% del cobalto complessivamente usato per la mobilità elettrica, quindi andando a fare la somma di queste percentuali, meno del 6% del cobalto estratto oggi in miniere informali, che implicano anche lo sfruttamento di bambini di lavoro minorile, finisce nelle automobili. Quindi l'idea che l'automobile elettrica è un insulto, è uno scempio nei confronti della popolazione, di alcune popolazioni del Congo, non è vero. È chiaro che il problema dell'estrazione dei minerali nei paesi più poveri è un problema molto serio.
È molto serio, sì, questo problema non va sottovalutato, e ricordiamoci che non riguarda solo lo sfruttamento minorile, ma anche chiaramente le condizioni di lavoro di tutti i minatori nei paesi in via di sviluppo. grazie alle campagne di informazione di associazioni come Amnesty o alle petizioni di ONG come Still I Rise, oggi c'è un maggior controllo e una maggior regolamentazione sulla provenienza del cobalto. Nel giugno 2023 il Parlamento europeo ha approvato una direttiva europea sul dovere di diligenza aziendale che riguarda anche il settore dell'estrazione del cobalto e che mira a contrastare lo sfruttamento lavorativo proprio dei bambini. Attualmente la direttiva si trova in fase di negoziazione tra Parlamento, Commissione e Consiglio dell'Unione Europea ed è necessario continuare a fare pressione fino a quando non verrà approvata definitivamente. Le aziende, come abbiamo visto però, stanno già abbandonando l'uso del cobalto, anche se lo fanno per motivi di altra natura. Sentiamo ancora Nicola Armaroli.
Sono le motivazioni essenzialmente economiche. Il cobalto costa e in più c'è questa forte dipendenza da un unico paese. Dipendere principalmente da un paese fornitore può essere un problema in caso di interruzioni improvvise. Purtroppo c'è un problema di cui poco si parla. Più andiamo a togliere dalle batterie cobalto, nickel, manganese, che hanno un valore inferiore, meno sarà economicamente vantaggioso il riciclo. Quindi qui sta entrando in gioco il legislatore che sta cercando di promuovere la legislazione affinché ci sia un obbligo sempre maggiore di utilizzo di materiali riciclati nelle batterie e questo porterà al riciclo delle batterie anche se al momento economicamente le batterie senza cobalto non sono molto attraenti.
Quella contro lo sfruttamento lavorativo nelle miniere di cobalto è una battaglia che richiede un'attenzione a diversi livelli e che ci mostra anche come i cambiamenti portati dalla transizione ecologica vadano monitorati costantemente e accompagnati. Anche nel caso del cobalto, però, abbiamo visto come la semplificazione dei fatti e le accuse senza verifiche possono essere strumentalizzate. Grazie a tutti per l'ascolto, ci sentiamo tra una settimana.
E grazie a Sara Milanese e Marianna Usuelli per questa nuova puntata di Climitologie che come sempre torna mercoledì prossimo. Cambiamo argomento, andiamo a parlare di sufficienza energetica. La Commissione europea che verrà eletta a giugno 2024 dovrebbe mettere al centro del suo mandato una strategia di sufficienza energetica. Questo è ciò che hanno chiesto 81 organizzazioni europee della società civile, dell'accademia, imprese ed enti pubblici aderendo a un manifesto per la sufficienza energetica aderito anche a Enostra che per ora è l'unica realtà italiana. In Italia non si parla molto di questo tema nonostante sia di primaria importanza.
È interessante perché per esempio il presidente francese ha parlato di sufficienza energetica, quindi di ridurre i consumi indipendentemente dal fatto che li si possa soddisfare con tecnologie più efficienti, quindi chiederci che cosa ha senso fare. Tra le organizzazioni di capofila di questa iniziativa europea c'è Negawatt, che è un think tank francese non governativo che effettua analisi in ambito energetico, e Marianna Usuelli ha sentito proprio Stéphane Bourgeois, che è il responsabile delle politiche delle relazioni europee di Negawatt.
Con questo manifesto si chiede all'Unione Europea di mettere al centro del prossimo mandato della Commissione una strategia basata sulla sufficienza. Prima di entrare nel merito del manifesto e delle richieste, ti chiederei di ricordare, ascoltatori e ascoltatrici, che cos'è la sufficienza energetica e qual è la differenza tra sufficienza e efficienza energetica.
Grazie Marianna. Allora, noi nel manifesto abbiamo ripreso la definizione dell'IPCC, quindi il panel internazionale sui cambiamenti climatici, che la definisce come politiche, misure, pratiche quotidiane che evitano la richiesta di energia, materiali, acqua e terra, garantendo allo stesso tempo il benessere umano per tutti all'interno dei confini planetari. La sufficienza quindi si interroga sul tipo, sulla quantità e sul livello di servizio, mentre l'efficienza considera questo livello, questa quantità o questo tipo di servizio come un dato di fatto e utilizza mezzi tecnologici per ridurre le risorse per questo tipo di livello di servizio. Un esempio di differenza tra efficienza e sufficienza molto semplice sarebbe per l'annaffiamento di un campo con l'acqua, no? Se metti un sistema di goccia a goccia invece di annaffiare non so quante volte al giorno, questa è una misura di efficienza, anche se è una tecnologia molto semplice. Se invece guardare la coltura e vedere se in un contesto di cambiamento climatico questa coltura si potrebbe fare altrimenti a un altro momento dell'anno, metterne un'altra che consume meno acqua, questa sarebbe più sufficienza.
Certo, quindi in sostanza la sufficienza energetica non è come l'efficienza usare meglio le risorse, ma anche usarle meno per per diverse ragioni. Ora, nel manifesto spiegate bene le ragioni per cui l'Unione Europea dovrebbe rendere la sufficienza energetica una strategia prioritaria, ma ci sono degli studi che stimano i benefici quantitativi che l'Europa otterrebbe se adottasse una strategia che si basa appunto sulla riduzione della domanda, sulla sufficienza energetica?
Sì, noi abbiamo lavorato per 4 anni con tanti partner europei sullo scenario che si chiama CLEVER, che è uno scenario basato sulla sufficienza, che è stato pubblicato a giugno dell'anno scorso. Il partner in Italia era il Politecnico di Milano, e online si possono anche trovare risultati per l'Italia, in uno scenario al 2050 di transizione energetica e climatica. A livello europeo vediamo che la sufficienza può permettere di ridurre la domanda energetica dal 20 al 30% secondo i settori e i paesi, quindi la metà del potenziale di riduzione che CLEVER propone, e l'altra metà sarebbe viene dall'efficienza, ovviamente. Quindi l'approccio CLEVER, basato sulla sufficienza, efficienza e rinnovabili, permette all'Europa di fare a meno delle importazioni, quando altri scenari prevedono tanti importi di idrogeno che costa tanto e può essere in competizione nei paesi del sud con bisogni locali. E a livello internazionale l'IPCC ha stimato il potenziale di riduzione delle emissioni dalla sufficienza al 29%, quindi quasi un terzo di quel che dobbiamo fare a livello mondiale fino al 2050.
Ok, allora concretamente che cosa chiediamo, visto che anche nostra aderisce a questo manifesto, alla prossima Commissione europea?
E come l'hai detto te, noi chiediamo una strategia, cioè la sufficienza a livello delle politiche europee non esiste, non è mai stata definita. Chiediamo alla Commissione, nuova Commissione dopo le elezioni europee, che analizzi quel che è già stato fatto, perché qui o là c'è un po' di sufficienza nelle politiche europee, ma non abbastanza, e guardi anche che cosa si può fare a livello europeo, cosa si può fare agli altri livelli, ovviamente nazionali e locali. Un esempio per i trasporti che a me piace tanto è questo Frequent Flyer Levy, non ho il nome italiano, però è il contrario del sistema dei miles. Il sistema dei miles oggi esiste ancora in un mondo in cui uno sa che volare tanto non è più sostenibile, e uno più vola meno paga. La realtà sarebbe mettere una tassa, e ovviamente più a livello nazionale, ma si può coordinare a livello europeo, una tassa in cui più voli più paghi, e quindi in realtà quelli che la pagherebbero sarebbero anche quelli più ricchi, quindi anche una politica molto giusta. E ovviamente si può fare molto di più anche sugli altri spazi del trasporto. E poi vorremmo un obiettivo europeo di riduzione del controllo del consumo europeo di materiali, che anche quello sarebbe molto largo a livello europeo e lascerebbe molto spazio di manovra agli attori anche privati, che ovviamente sarebbero impattati da questa proposta. Un ultimo esempio sarebbe un piano massiccio di investimenti europei su infrastrutture e servizi per la sufficienza, ovviamente anche per andare in bici, ma il treno ne ha molto bisogno per ridiventare competitivo con l'aereo, per esempio, eccetera, eccetera.
Perfetto, grazie mille Stefan.
Prego, tanto piacere Marianna.
E grazie a Marianna Osuelli per questa intervista, a Stefan Bourgeois, che appunto è responsabile delle politiche e delle relazioni europee di Negavat. La parola adesso la passiamo a Duccio Facchini, che ci presenta, che è il direttore di Altre Economie, che ci presenta il numero di Altre Economia di aprile.
Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori del Giusto Clima. Allora, sul numero di aprile di Altre Economia, la copertina è dedicata a quelle che abbiamo intitolato emissioni sfumate, perché a quasi 10 anni dal Dieselgate il nostro paese continua a non effettuare di fatto i controlli necessari sui motori sia delle auto nuove sia di quelle già in circolazione. Su questo punto è intervenuta a gennaio la Corte dei Conti europea, e con un servizio interessante di Giovanna Borrelli facciamo il punto in un dibattito paradossalmente monopolizzato sul tema dell'automotive, sull'elettrico, quando non guardiamo l'elefante nel corridoio rappresentato appunto dalle emissioni che non vogliamo misurare e monitorare. Anche l'editoriale vi riguarda in qualche modo, perché parliamo nel paese di quelli che abbiamo definito i dossieraggi soufflé, grande attenzione verso la questione degli accessi alle segnalazioni delle operazioni sospette, scarsissima attenzione invece ha avuto da parte dell'informazione mainstream la sanzione del garante della privacy nei confronti di Elena Energia per non aver protetto le sue banche dati. Ne avete parlato anche al Giusto Clima, per oltre 79 milioni di euro di sanzione. Anche il nostro obiettivo, cioè l'info fotografica che apre la rivista, è dedicata al tema delle risorse, l'abbiamo intitolata Profondo Gas, perché con i dati ministeriali sappiamo che nel 2023 il consumo interno lordo di gas in Italia ha toccato il suo punto più basso dal 2004. Continuando, segnalo anche la rubrica del professor Stefano Caserini sulla direttiva Salvini, che ignora completamente i dati sulla sicurezza stradale. Ne avete anche parlato tanto, l'Europa, le zone 30, il numero di morti per incidenti, insomma, come il ceto politico di fatto ostacola dei passi avanti in questa direzione. E per finire ci tenevo a segnalarvi una bellissima intervista a cura di Luca Rondi ad Adriano Zamperini, che insegna psicologia a Padova e che ha pubblicato alla fine dello scorso anno il libro Violenza invisibile per Inaudi, e che si occupa proprio di rendere visibile la violenza tossica dei disastri ambientali, e ricostruendo il limbo in cui vivono le persone delle comunità colpite, la paura per la malattia, i processi sfiancanti, nonché la complicità delle istituzioni. È un modo per chiarire le responsabilità e mi sembra anche una lettura interessante. Grazie mille, e vi ricordo che Altra Economia la trovate nelle botteghe del commercio equo su abbonamento, e vi invito anche a scoprire la nuova e meravigliosa e fiammante app che abbiamo lanciato da poche settimane, nonché il nuovo sito. Grazie mille e buon ascolto. Ciao.
Grazie a te, grazie a Duccio Facchini per averci presentato questo nuovo numero di Altra Economia, il numero appunto di aprile.
E Duccio citava appunto anche il ministro Salvini. Sappiamo che è in corso di approvazione al Parlamento il codice della strada, che al momento è stato approvato alla Camera, mentre ancora deve essere discusso al Senato. Sono tantissime le associazioni, le amministrazioni locali che si stanno spendendo per fermare questo provvedimento, che mi sento di dire sciagurato, che alcuni hanno chiamato il codice della strage. E abbiamo in collegamento Stefania Leone, attivista di Città delle Persone, per riprendere il discorso. Buonasera Stefania.
Buonasera, buonasera a voi.
Senti, ci vuoi intanto presentare brevemente che cos'è Città delle Persone, lo ricordiamo?
Sì, assolutamente. Città delle Persone nasce nel 2021 come una lettera a seguito del sostegno dato dal Comune di Milano al Motor Show di Monza. Alcune associazioni, tra cui Cittadini per l'Aria, Sai che puoi, Genitori Antismog e FIAB Ciclobi, decidono di scrivere una lettera in cui chiedono al Comune di Milano di non dare sostegno a questo tipo di attività, ma iniziano ad immaginare una città differente, una città in cui ci siano dei limiti di velocità, ci siano delle aree pedonali e delle ciclabili protette. Poi col passare del tempo questa cosa si è evoluta e si sono uniti moltissimi attivisti. La lettera ha raccolto fino a 6.000 firme e 200 adesioni di associazioni. Ad oggi noi attivisti ci siamo ritrovati una decina di giorni fa per fare un pochino il punto su cosa stiamo diventando e dove vogliamo andare. E sicuramente, ad esempio, io sono una madre di tre figli, sono un'impiegata, ci dà una possibilità di portare avanti alcuni temi per noi importanti all'interno della città, ma anche alcuni temi anche un pochino più politici, come quello che può essere l'approvazione del codice della strada, dedicando del tempo e le nostre professioni nel farlo. Il nome ovviamente rievoca, certo, il fatto che si può immaginare una città che sia per le persone.
Ed è la cosa interessante, perché appunto al di là delle rivendicazioni, per esempio sul limite di velocità, il tema non è l'obbligo o il limite o le multe, ma è creare le condizioni perché la città possa essere vissuta in un altro modo. Senti, vogliamo ricordare per sommi capi, insomma, quali sono le principali criticità del nuovo codice della strada qualora venisse approvato definitivamente?
Sì, allora, quella fondamentale è che già la situazione attuale, quindi con l'attuale codice della strada, ci porta ad avere nel 2022, ad esempio, sono state misurate 3.000 vittime di incidenti sulla strada causate principalmente dalla velocità e avvenute all'interno dell'ambito di strade urbane, che arriva al 70% di incidenti su strade urbane. Questa è la situazione attuale. Il nuovo codice della strada portato avanti dal ministro Salvini rende ancora più critiche le condizioni e proprio da questo nasce un po' l'idea di chiamarlo il codice della strage, perché pensando a come stiamo adesso, anche il timore, credo che all'interno della città di Milano lo sperimentiamo tutti, insomma, a volte le situazioni di traffico sono talmente caotiche, oltre al numero di incidenti che c'è stato nel tempo, certo, insomma, anche tragici, rendono sicuramente, ci fanno temere per il futuro. Gli elementi significativi che ci preoccupano sono sicuramente il fatto che le modifiche rendono più difficili i controlli sulla velocità e rendono la possibilità di aumento dei limiti di velocità, che invece noi vorremmo ridurre, perché insomma tutti i dati scientifici ci dicono che se una persona viene investita sotto i 50 all'ora si fa male, ma non c'è rischio di morte. Sopra invece la situazione diventa molto differente. Il nuovo codice della strada crea molte difficoltà nel creare corsie ciclabili e zone a traffico limitato, che invece sono esattamente quelle di cui noi sentiamo il bisogno. Tanti di noi hanno partecipato ad esempio al bando Piazze Aperte del Comune di Milano, nella speranza di creare intorno alle scuole delle strade scolastiche, e ci domandiamo cosa potrebbe succedere. E poi sicuramente c'è un tema paradossale di indebolimento dell'autonomia dei comuni. Abbiamo un ministro della Lega che sta portando avanti anche temi di autonomia differenziata a livello nazionale, e poi invece ci troviamo ad indebolire le autonomie delle singole amministrazioni. Quindi insomma sono tutti vari elementi piuttosto paradossali.
Senti, in sintesi, quali sono le richieste che fate come Rete Città delle Persone e in generale tutte le associazioni che stanno manifestando in questi giorni?
Beh, come sai, alcune delle nostre manifestazioni si sono incentrate su non avere più morti in strada, e credo che questo sia il punto principale. Noi non vogliamo più trovarci a ricordare persone morte come abbiamo dovuto fare in passato, vogliamo pensare di avere una città che può essere abitata da tutti in sicurezza, vogliamo proprio riappropriarci della strada, ed è quello che abbiamo intenzione di fare durante la manifestazione di sabato.
E per chi vuole approfondire questi temi, ci sono due appuntamenti. Uno è domani sera, è un evento organizzato da Lato B Milano dal titolo 30 è il minimo. Ci saranno Bianca Oberti Foppa di Sai che puoi, e ci sarà Matteo Dondè, architetto e urbanista. Insomma, il desiderio è immaginare insieme come dovrebbe essere appunto un altro modello di mobilità e di città. Quindi lì si va un po' in approfondimento, ed è domani, giovedì 11 aprile, ore 20:30, Viale Pasubio 14, l'ingresso è libero ma ci vuole la tessera ARCI. E poi hai già ricordato che sabato invece ci sarà un appuntamento in strada. Ci dai un po' le coordinate prima di salutarci?
Assolutamente, ci troviamo sabato dalle 3 con questa manifestazione che abbiamo voluto chiamare C'è un'altra strada. Approfittiamo del fatto che ci sia a Milano il G7 dei trasporti, appunto presieduto dal ministro Salvini, per riprenderci la strada. L'idea della manifestazione è quella di dividere la strada in due parti. Ci sarà una parte in cui noi, appunto, come dicevo prima, riviviamo la situazione attuale, quindi le morti in strada che ci sono state, la situazione di parcheggio selvaggio, tutto ciò che non riusciamo a comprendere come sia possibile voler mantenere, e poi ci sarà invece un'altra parte che consideriamo la strada viva e come vorrebbe, quella che vorremmo. Abbiamo chiesto alle persone che parteciperanno di portare un oggetto e reinterpretare, occupare la strada come pensano che sia meglio. Quindi insomma sarà una...
Quindi ridiciamo bene dove ci vediamo, a che ora?
Ci troviamo in Porta Venezia davanti al Planetario, la zona davanti al Planetario, dalle 3.
Benissimo, questo sabato pomeriggio.
Sì.
Benissimo. Grazie Stefania, ci vediamo lì. Stefania Leone, attivista Città delle Persone. Grazie davvero e buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
21:58 in questo momento, abbiamo ancora proprio un minuto e mezzo per segnalare qualche evento.
Lo dico io?
Dillo tu.
Allora, sabato, sostanzialmente contemporanea alla manifestazione, a Cassinanna in via Sant'Arnaldo a Milano, ci sarà la presentazione della guida di Milano, la guida ecologica, sostenibile e solidale, pubblicata da Altre Economia negli scorsi mesi. Ci saranno Nicola Villa della redazione di Altre Economia e Elena Mordiglia, la qui presente. È un'iniziativa nell'ambito della rassegna Una Nessuna 100 Milano, le facce nascoste di una città che cambia, ed è organizzato in collaborazione con Libreria Alaska e il Giardino della Cura. Anche qua l'ingresso è libero, non serve la tessera ARCI, ma serve la prenotazione, o è gradita la prenotazione. Poi un'ultima notizia prima di chiudere, ne riparleremo la settimana prossima, ma è nostra, insieme con Codici Ricerche, ha pubblicato un bando congiunto per ricerche e pratiche sulla transizione ecologica. Le borse sono di piccola taglia, sono 2.500 euro e non servono certo a finanziare la ricerca, ma piuttosto a finanziare le iniziative di divulgazione dei percorsi di ricerca per chi ricerca l'ha già fatto. Tutte le indicazioni le trovate sul sito di Enostra sotto comunicazione news. E per rispondere a una delle sollecitazioni dei nostri ascoltatori di stasera, Enostra fa anche, vi può aiutare nella installazione di impianti fotovoltaici. Potete o mandare una mail a info@enostra.it e chiedere indicazioni, oppure andare sul sito, c'è la pagina Cosa facciamo, servizi energetici, e sotto servizi energetici c'è fotovoltaico accumulo, e da lì potete compilare il modulo e essere ricontattati.
A mercoledì prossimo, grazie a Sara Milanese e Marianna Usuelli in redazione. Una buona notte da Elena Mordiglia
e da Gianluca Ruggeri.
Ciao.
Ciao.